La nave dei folli è lieta di presentare Futuro Onnipresente.
Spunti di riflessione su limiti e possibilità della resistenza all'avvenire cibernetico nell'epoca del totalitarismo scientista. Seconda parte. Capitolo numero 2. Apocalisse integrata. L'apocalisse di cui vi si dice non è quella vera. Sulla ribalta del conflitto politico e sociale si presentano due dinamiche di stampo in apparenza contrario. Un sistema industriale finanziario che spinge sull'acceleratore dell'innovazione e saccheggia ogni tipo di risorsa, arrivando a proporre soluzioni fantascientifiche che prospettano un mondo iperconnesso, sembra essere messo in discussione e avversato da una nuova ondata ecologista che, non disdegnando di autodefinirsi politica, raccoglie consensi tra gli orfani delle sinistre e la gioventù preoccupata per il destino del pianeta che dovrà continuare a ospitarla. Soltanto in teoria al fianco di quest'ultima nell'opposizione ai poteri dominanti, ma profondamente diversa e divergente, un'altra tendenza si è manifestata durante l'emergenza Covid-19. Radunando un malcontento fino ad allora rimasto silente, che si è coalizzato nell'opposizione alle misure coercitive di protezione sanitaria e di controllo della popolazione. A ben guardare, però, la dicotomia che un tempo era tra i progressisti e i passatisti, in seguito tra transumanisti e bioconservatori, oramai si sta rivelando, se non proprio falsa, quantomeno falsata, soprattutto dall'esistenza di convergenze che rendono labili i confini tra le parti in causa.
In modo più pertinente, PMO la declina nell'opposizione tra umani di origine animale e dall'avvenire macchinale.
Questo apparente dualismo sembra più che altro un monolite travestito da strana tricotomia, dove, come in un gioco di specchi, è pressoché impossibile distinguere nettamente le diverse posizioni e attribuire loro un campo ideologico, politico e sociale. Dopo aver provocato il declino quasi definitivo dell'opposizione radicale al dominio statale mercantile, la piena maturità della società dello spettacolo rende difficile cogliere la natura profonda di queste tre tendenze che si stanno delineando. tra tecnofili incalliti, ambientalisti politicamente corretti e dissidenti del nuovissimo ordine mondiale, l'apparenza spesso inganna e anche il linguaggio adoperato contribuisce a presentare queste realtà in modo assai diverso da quel che sembrano. La narrazione sta per sostituire definitivamente la descrizione e la disamina analitica dei fatti e aumenta il rischio che nella civiltà delle apparenze digitali, dove tutto è riflesso nelle immagini senza le quali nulla può più esistere, il reale incarnato sia sostituito dalla sua rappresentazione. Di conseguenza, spalancate le porte del regno del paradosso, ora anche l'Apocalisse diventa un'opportunità da sfruttare. Quando nei primi anni 60 fu pubblicato Apocalittici e Integrati, che analizzava principalmente l'influenza sulla cultura dei nuovi mass media, quali l'allora dirompente scatola catodica, era ancora nel vivo una diatriba tra due modi di vedere la modernità. Ereditata dalle macerie dei conflitti bellici mondiali, questa divergenza vedeva sulla sponda apocalittica chi condannava i disastri prodotti dalla tecnica, sull'onda dello scetticismo seguito alla scoperta dell'orrore scientificamente programmato. Tanto nel male, con la sua banalità e i campi di sterminio, quanto a fin di bene, con la meravigliosa bomba atomica liberatrice e poco dopo trasformata nell'energia nucleare progenitrice della società elettronica e bionanotecnologica.
Non è una provocazione gratuita, giacché vari giornali del mondo libero acclamarono come un prodigio la distruzione e il massacro. Una nuova epoca nella scienza, la guerra. La più grande forza distruttiva dell'uomo. La potenza dell'universo messa sotto controllo per creare il nuovo missile. Se ora non accetteranno le nostre condizioni, possono attendersi una pioggia di rovina dall'aria come non si è mai vista su questa terra, annunciava il presidente statunitense Truman 16 ore dopo lo scoppio della bomba atomica Little Boy. Il capitano Parsons, membro dell'aeroplano Enola Gay, dice di aver tirato un sospiro di sollievo dopo aver saputo che la bomba era andata a bersaglio con successo. Una rivoluzione scientifica. Il sole è battuto, afferma il professor Borghi dell'Università di Milano. La bomba atomica, invenzione a doppio taglio. Da essa può derivare la pace definitiva e insieme un'incalcolabile prosperità per tutti, oppure la distruzione del mondo intero. D'altra parte, in seguito non tutti credettero nella svolta dell'atomo per la pace, come dimostra questo volantino distribuito nel febbraio 1958 dai surrealisti in occasione di una conferenza di Robert Oppenheimer alla Sorbona. Le proteste contro la corsa agli armamenti che alcuni fisici intendono firmare oggi ci aiutano molto a far luce sul loro senso di colpa, che in ogni caso è uno dei vizi più infami dell'uomo. Darsi i pugni sul petto troppo tardi approvando il triste belato del gregge, con la stessa mano che arma il macellaio, conosciamo l'antifona.
Emergency, emergency, emergency.
In transmission system engaged.
This is your voice of weather information for South Central Georgia. No weather radio station, WXK 53 in Pelham and WXM 79 inbound Austin, originating from the National Weather Service office in Columbus, Georgia. Our Pelham transmitter operates on a frequency of 162.55 megahertz from the Georgia Educational Television Tower near Pelham. Our Bound Austin transmitter operates on a frequency of 162.5 megahertz from a tower within the city of Bound Austin in cooperation with the Bound Austin Lowndes County Emergency Management Agency.
Dall'altra parte c'era invece chi accettava di buon grado i progressi tecnoscientifici e li reputava portatori di indubbi miglioramenti e benefici, in grado di sanare quegli stessi orrori e favorire la nascita di una nuova dimensione umana e di una società migliore. Col passare degli anni questa netta contrapposizione si è dissolta, anche grazie all'avvento di ideologie che poco alla volta hanno eroso alcuni capisaldi del pensiero occidentale, a cominciare dai concetti di realtà e soggetto, con il risultato, se non addirittura l'obiettivo prefissato, di fagocitare le due tendenze e sussumerle in un pensiero unico dalle mille sfumature, che, basandosi sull'informazione diventata ben presto informatica, ha sancito il primato del modello cibernetico.
Se nel dopoguerra alcuni pionieri della cibernetica, come Norbert Wiener, cullavano il sogno di padronanza da parte dell'uomo di qualsiasi tecnologia, che avrebbe operato come semplice strumento al suo servizio e indubbiamente per il bene e il progresso dell'umanità, oggi quella prospettiva è completamente svanita. Ovvero, malgrado continuino le messe in scena dei programmatori pentiti che tutto d'un tratto si risvegliano dall'ipnosi e denunciano le proprie malefatte, come nel caso recente delle lacrime di coccodrillo sull'intelligenza artificiale, e si sentano ancora le sirene della tecnologia al servizio dell'umanità, ora si è ampiamente diffusa la credenza, quasi la certezza, che l'avanzata delle tecnoscienze investirà ogni ambito vitale e biologico, non soltanto il mondo delle comunicazioni, e che la posta in palio sia oramai la definitiva mutazione di specie, il superamento dell'Homo sapiens verso qualcosa che non si sa ancora bene cosa sarà.
Come risultato, oggi, tanto i conservatori dello status quo, beceri reazionari della morale fossilizzata e nostalgici dell'industria pesante, quanto i partigiani della transizione ecologica, sinistri adoratori del progresso per tutte e tutti, financo la compagine del cosiddetto dissenso, non osano mettere in discussione realmente il nostro unico modo di vivere.
Ma internet non c'è.
limitandosi a denunciare le diverse storture, non scalfiscono né il meccanismo di riproduzione della vita quotidiana nelle società cosiddette avanzate, tantomeno gli strumenti tecnologici che, pervadendo ogni ambito dell'esistenza individuale e collettiva, lo rendono possibile. Perciò, mentre lo spettro del collasso ecologico incombe democraticamente su ognuno e dunque preoccupa tutti, il dibattito non può che focalizzarsi unicamente sulle modalità di gestirlo. Se l'apocalisse è inevitabile, anzi è già tra noi, ormai integrata nelle idee e condotte di vita, non resta che affidarsi alle tecnologie e alla ricerca che le forgia, senza le quali non c'è alcuna chance di sopravvivere a questo disvelamento della catastrofe. Nonostante la contraddizione insanabile tra il progresso e i suoi effetti collaterali si sia ripresentata in modo più netto che mai nei nuovi scenari aperti dalla globalizzazione della finanza e dal dilagare planetario degli strumenti di comunicazione digitale, nessuno osa criticare il ruolo primario della scienza, divenuta da tempo la chiesa universale dello scientismo, invocata come una potenza salvifica per risolvere i danni che in larga misura essa stessa ha creato. Se i neofuturisti che sognano l'avvento dell'ultraumanità la venerano come una divinità in grado di fornire loro i mezzi per potersi potenziare e finalmente ibridare con la macchina, superando le barriere imposte da una natura giudicata sporca, ingiusta e arretrata, anche quelli che si ergono a paladini ecologisti pensano che solamente uniti dietro la scienza si possano risolvere i problemi.
Unite Behind the Science è l'appello lanciato da Greta Thunberg dal palco del Congresso degli Stati Uniti e poi da quello delle Nazioni Unite nel settembre 2019. Tre mesi dopo, un evento con lo stesso nome è stato organizzato nel corso della COP25 a Madrid. Eppure è facile rimediare. Basta che ascoltiate i fatti incontestabili della scienza. Se tutti avessero ascoltato gli scienziati e i fatti a cui accenno sempre, nessuno dovrebbe ascoltare me o uno delle altre centinaia di migliaia di studenti in sciopero per il clima in tutto il mondo.
Perfino chi si dimostra scettico nei riguardi delle sue recenti applicazioni, che si tratti di farmaci sperimentali o degli ultimi dispositivi tecnologici, tentenna al solo pensiero di dover rinunciare a tutte le meravigliose comodità che l'industria della produzione di merci ci ha gentilmente fornito, pensando in qual suo che la scienza sia innocente perché neutra.
Sono la rete Vodafone, stabile e inarrestabile, con la fibra di casa. E dove non arriva la fibra, con il wifi da te.
Da te, da me, da tutti.
Sebbene su diverse partiture, il salmodiare sulla neutralità della scienza è un canto all'unisono. Ripetere che non è né buona né cattiva e che tutto dipende da come la si usa, oltre a tralasciare una lunga serie di considerazioni sulla sua natura, sulle sue origini peraltro complesse e su ciò che è diventata, su ciò che la rende possibile e su chi detiene le chiavi di accesso ai laboratori, sulle catene di sfruttamento di materie prime ed esseri viventi di cui si nutre e soprattutto sui moltissimi soldi necessari e indispensabili a finanziarla, che di fatto la rendono totalmente a servizio dei committenti. Ripetere che non è né buona né cattiva e che tutto dipende da come la si usa favorisce la rimozione di una questione cardine, ovvero che siamo noi a essere usati dalla scienza e dalle sue applicazioni tecniche e con il passare del tempo sempre più abusati.
Siamo noi a essere usati dalla scienza,
sempre più abusati.
La pervasività delle ultimissime innovazioni high-tech, il cui elenco è pressoché interminabile, non soltanto conduce progressivamente e forse inesorabilmente alla sostituzione dell'attività delle persone con il lavoro delle macchine, ma punta perfino a rimpiazzare la scimmia nuda con improbabili entità cyborg. Dalle centrali del potere militare fino all'ultimo degli utenti della rete, spinti da enormi interessi finanziari o ipnotizzati dalla prospettiva di successo nella competizione evolutiva nelle giungle virtuali, il desiderio comune è incarnarsi in un feticcio avatar plasmabile a piacimento. Per quanto tali pulsioni riempiano il sogno di un numero sempre maggiore di persone, all'alba li attenderà un brutto risveglio. Seppur dotato di macchine, protesi e apparecchi, l'uomo potenziato promosso dai tecno ultra ne risulterà talmente indebolito che basterà un malfunzionamento di internet, un sabotaggio informatico o un semplice blackout a ridurlo all'impotenza, se non a condurlo a morte. Privato delle sue stampelle elettroniche, l'essere umano rischia di non essere più in grado di coltivare la terra, costruire ripari, perfino portare avanti una gravidanza. Ciononostante, il delirio di onnipotenza di chi si crede superiore a qualsiasi vincolo e limite continua a diffondersi, sospinto dall'invasione delle strumentazioni digitali, e non sembra incontrare forze in grado di arginarlo. È scoccata l'ora del superamento della condizione umana. Avete ascoltato il secondo capitolo del libro Futuro Onnipresente, scritto dai mozzi della nave dei folli e pubblicato su Futuro Senza Avvenire, Nautilus Autoproduzioni 2024.